Buonasera. Abbiamo visto l'ultima volta la stupenda e per certi aspetti vorrei dire perversa fantasia di Dante nell'escogitare le pene più raffinate, più crudeli per i ladri, quei serpi che s'avventano al collo del ladro, lo incendiano, lo annientano, lo fanno cadere in polvere, in cenere, e poi dalle ceneri quel ricomporsi immediato della figura del tapino che sbadiglia come colui che si rialza da una crisi di epilessia. Qui c'è veramente in Dante qualche cosa di straordinariamente potente, veramente la dote dell'artista che emula coi grandi modelli classici, che rivaleggia con essi nella bravura. C'è uno stato d'animo di crudele, di sprezzante giudizio morale, e su di esso la fantasia che si sbriglia in un divertimento di grande sapienza inventiva, un'atmosfera allucinata di orrore, di gelida curiosità anatomica, in cui si svolgono le trasformazioni degli uomini che diventano rettili e dei rettili che diventano uomini. E Dante si immedesima con la giustizia di Dio e contempla con attonito stupore le risorse della sua arte punitrice. Il canto che ci sta davanti questa sera, il 25esimo, è appunto un prodigio in questo talento di fantasia. Ed è racchiuso questo canto tra due invettive. All'inizio la invettiva contro Pistoia, riferita appunto al dannato che abbiamo visto l'ultima volta, Vanni Fucci, pistoiese. E alla fine, sarà cioè l'inizio del canto seguente, l'invettiva contro Firenze e contro i ladri di Firenze. Vanni Fucci ha finito di parlare. Alza le mani in un gesto osceno contro Dio, dicendogli: ecco, to, questo è per te, questo gesto osceno. Ora, fare un gesto osceno e indirizzarlo a Dio è senza dubbio una bestemmia, e l'orrenda bestemmia deve essere pagata. E subito arriva un serpe che si avventa al collo di Vanni Fucci e glielo avvolge con le sue spire, e un altro serpe gli avvince le braccia, e così legato il ladro infame se ne fugge. E sopraggiunge alla caccia appunto di Vanni Fucci il centauro Caco, con la groppa piena di bisce e con sopra la testa un drago che vomita fiamme. Sopraggiunge e passa. Cercano il drago e il centauro, cercano l'empio, cercano il bestemmiatore Vanni Fucci, colui che ha osato sfidare Dio. Dante è lì, sbigottito, sorpreso, e a un tratto s'accorge che tre altri spiriti sono venuti a fermarsi proprio accanto a lui e vorrebbe sapere chi sono, ma tace, perché succede che questi tre ladri, parlando tra loro, fanno il nome di uno che Dante conosce, e Dante fa allora subito cenno a Virgilio, portando il dito dal mento al naso, facendo a Virgilio di tacere, di non domandare nulla, di non dir nulla, perché quelli si sveleranno da sé. Ed ecco prima trasmutazione. Qui ci sono, in questo canto, due trasmutazioni, due metamorfosi, una più stupendamente fantastica dell'altra, e orrendamente anche. Prima trasformazione. Un serpente con sei piedi si lancia contro uno dei tre dannati. Si drizza in piedi, a sei piedi, vero? Si drizza e si abbarbica alla persona umana del dannato. E in breve succede una fusione del dannato e del serpe, come se fossero di cera. Si fondono l'uno nell'altro, la testa dell'uomo nel muso del serpente, le braccia dell'uomo nelle zampe anteriori del serpente, le gambe dell'uomo nelle zampe posteriori del serpente. E il serpente con le due zampe intermedie avvince l'uomo intorno alla vita. E così si forma una specie di mostro, il quale diventa pesante, non mai veduto, e si allontana con lento passo sotto gli sguardi atterriti degli altri due dannati che sono rimasti esterrefatti. Prima trasformazione. Seconda trasformazione. Ecco arrivare un serpentello, nero come il pepe, con gli occhi accesi, che spicca un salto e colpisce e pinza nell'ombelico un altro dei dannati. Erano tre, ora sono due, uno dei due. E poi gli cade disteso davanti, ma col muso rialzato, così che uno dalla bocca, il serpente, e l'altro dalla ferita che gli è appena stata prodotta vicino all'ombelico, l'anima del ladro, mandano fumo. E i due fumi si scontrano nell'aria. E allora comincia la orrenda trasformazione. Le membra del serpe prendono via via la figura di membra umane. E le membra dell'uomo si uniscono, rientrano nel corpo e il corpo assume la forma del serpe. E quando la metamorfosi è compiuta, l'anima diventata serpe scende per terra e comincia a fuggire sibilando per la gola di questa bolgia. E il serpe che ha preso la figura di uomo comincia a sputare e poi ad articolar parola. E parlando all'altro dei tre, che non era soggetto a trasformazione, dice: «Voglio che Buoso corra carponi per questa valle, così come ho fatto io». E così Dante riesce adagio a comprendere il nome di tutti. Sono tutti fiorentini. Uno è Cianfadonati. Poi i tre che si fermano sotto l'argine sono Agnello Brunellesco, Buoso degli Abati, Puccio Sciancato, e colui che è arrivato sotto le spoglie di un piccolo serpe nero come il pepe è Francesco Guercio dei Cavalcanti. Sono cioè cinque fiorentini. Vediamo brevissimamente le tre parti di questo canto. La prima parte, v'ho detto, riguarda Vanni Fucci, la sua sfida a Dio. Al fine delle sue parole il ladro le mani alzò con ambedue le fiche gridando: «Togli, Dio, che a te le squadro! Ecco, prendi, Dio, ti faccio questo segno di disprezzo e di sfida». Dante aggiunge: «Da indi in qua mi fur le serpi amiche». Ed ecco le due serpi, una che gli si avvinghia al collo, l'altra alle braccia, lo legano, lo ribadiscono nei legami, così che egli parte senza poter dare un crollo. Ed ecco la prima apostrofe contro Pistoia. «Pistoia, Pistoia, che non stanzi d'incenerirti, sì che più non duri, poiché in malfar lo seme tuo avanzi». La prima invettiva dunque contro Pistoia. Verso 16. «Ei si fuggì, che non parlò più verbo». Ed ecco arrivare subito il centauro pien di rabbia che grida: «Dov'è? Dov'è l'acerbo?» Cioè non maturato dal dolore, acerbo, protervo. Il centauro ha sulla schiena un sacco di bisce e sopra le spalle, dietro il collo, dietro la coppa, dice Dante, un drago che sputa fuori fuoco dalla bocca. Virgilio dice: «Chi è quel centauro?» Passiamo al verso 34. Seconda parte del canto, prima trasformazione, prima metamorfosi. Mentre che si parlava ed ei trascorse. E tre spiriti, e vuol dire ecco, ecco che, e tre spiriti vennero sotto noi, dei quai né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridar, chi siete voi? Perché nostra novella si ristette ed intendemmo pure ad essi poi. Io non li conoscea, ma succedette, ma ei seguette come suol seguitar per alcun caso che l'un nomar un altro convenette dicendo «E Cianfa, dove fie rimaso?» Uno di essi dice «Dove è rimasto Cianfa?» E Dante che riconosce quel nome, Cianfa, fa segno a Virgilio di star zitto, perch'io, a ciò che il duca stesse attento, mi posi il dito su dal mento al naso. Ora, e qui si sente il compiacimento di Dante per la sua fantasia, che gareggia con gli antichi, coi classici. Se tu sei or lettore a creder lento ciò che io dirò, non sarà meraviglia che io che il vidi, appena il mi consento, ci posso credere soltanto io, che pure l'ho visto. Prima trasformazione. Arriva dunque il serpentello che è Cianfa Donati, appunto quel Cianfa di cui essi domandavano notizie, dove è rimasto Cianfa? E Cianfa arriva sotto forma di un serpente e si aggrappa ad Agnello Brunelleschi. Com'io tenea levate in lor le ciglia, ed un serpente con sei piè si lancia dinanzi all'uno e tutto a lui s'appiglia. Adesso c'è la descrizione di questa metamorfosi. Coi piedi mezzo gli avvinse la pancia e con gli anterior le braccia prese. Poi gli addentò e l'una e l'altra guancia. Li deretani, cioè i piedi di dietro, alle cosce dell'uomo distese e misegli la coda trambedue e dietro per le rein su la ritese. Gli caccia la coda tra le gambe e la ribalta su per di dietro lungo le natiche e la schiena dell'uomo. Come l'edera che s'aggrappa all'albero, ella era abbarbicata mai non fu ad alber sì, come l'orribil fiera per l'altrui membra avviticchiò le sue. Poi comincia la fusione, poi s'appiccar come di calda cera fossero stati e mischiar lor colore, né l'un né l'altro già parea qual era, come procede innanzi dall'ardore per lo papiro in suso un color bruno che non è nero ancora e il bianco muore, come quando s'accende una carta, vero un papiro, e diventa a mano bruno e il bianco muore, ma non è ancora diventato nero, cioè non è ancora combusto. E gli altri due stanno a guardare e ciascuno gridava «O me, Agnel, come ti muti? Vedi che già non sei né due né uno!» E così sentiamo il nome dell'altro, l'altro che si è appiccato, che si è appiccicato, che sta fondendosi col serpente, è Agnello Brunelleschi. Già erano i due capi un divenuti quando n'apparver due figure miste in una faccia ov'eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste. Le braccia con le zampe del serpente si fusero insieme, quindi se erano quattro, due braccia e due zampe di serpente diventarono due. Le cosce con le gambe, il ventre e il casso divennero membra che non fur mai viste. Ogni aspetto primitivo e del serpente e dell'uomo erano ormai cancellati. Ogni primaio aspetto ivi era casso, due e nessun. L'immagine perversa parea e tal sengia con lento passo. Questo è uno dei versi potenti, appunto, di Dante. Questo mostro, formato dalla composizione di serpente e di uomo, pesante, tardo, si muove lentamente e scompare. E tal sengia con lento passo. E siamo all'altra trasformazione. Come il ramarro, comincia con una similitudine stupenda, del ramarro d'estate che traversa la strada e sembra una folgore. Come il ramarro sotto la gran fersa dei di canicolar, cangiando sepe, folgore par, se la via attraversa, così parea, venendo verso l'epe degli altri due, verso la pancia degli altri due, un serpentello acceso, livido e nero come gran di pepe. E quella parte donde prima è preso nostro alimento, a un di lor trafisse, poi cadde giuso, innanzi lui disteso. Questo serpente che arriva nero come il pepe è Francesco di Cavalcanti, che colpisce nel ventre vicino all'ombelico, dove si prende per prima, cioè primamente, il nostro alimento, colpisce vicino all'ombelico Buoso degli Abati, e poi cade, e si guardano, e non dico nulla, ma l'uomo ferito comincia a sbadigliare, come se sonno febbre l'assalisse, e il serpente guarda lui, e uno dalla bocca, il serpente, e l'altro dalla piaga dell'ombelico, l'uomo, fumano. Passo al verso 103. Insieme si risposero a tai norme che il serpente la coda in forca fesse. Ecco, comincia la trasformazione. Il serpente scinde la sua coda in due, che saranno poi le due gambe. E il feruito, feruto, dice Dante, vuol dire ferito, cioè l'uomo, ristrinse insieme l'orme. L'uomo restringe insieme le gambe, cioè dalle due gambe si forma una cosa unica. Le gambe con le cosce seco stesse s'appiccar sì che in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdea là e la sua pelle si faceva molle e quella di là dura. Il serpente assume adagio adagio la pelle molle, delicata dell'uomo, l'uomo assume la pelle dura del serpente. Io vidi entrar le braccia per le ascelle e i due piedi della fiera che erano corti tanto allungar quanto accorciavan quelle. Posa le piedi retro insieme attorti, diventaron lo membro che l'uom cela, e il misero, l'uomo, del suo membro ne aveva due porti, ne aveva prodotti due, che saranno le zampe del serpente, mentre che il fumo l'uno e l'altro vela di color nuovo e genera il pel suso per l'una parte nel serpente che diventerà uomo e dall'altro il dipela nell'uomo che perde il pelo per diventare serpente. L'un si levò e l'altro cadde giuso e sempre si guardano. E allora la trasformazione continua, quello che prima era un uomo trae le tempie verso l'interno e diventa altra forma, e cioè il serpente mette fuori dalla sua testa gli orecchi e le gote e il naso e le labbra, e l'uomo invece ritira dentro gli orecchi come face le corna, la limaccia come fa la lumaca, e la lingua dell'uomo si scinde e diventa forcuta. E allora, finite le trasformazioni, l'anima che era fiera divenuta, l'uomo diventato serpente, sufolando si fugge per la valle. E il serpente diventato uomo rimane lì e parlando sputa, comincia a parlare, sputando. E Posa dice, io voglio che Buoso corra un po' carponi, strisci come ho fatto io. E Dante conclude, così vid'io la settima zavorra mutare, trasmutare, e qui mi scusi la novità, se fior la penna borra. Così ho visto la settima zavorra mutare, trasmutare, e qui mi si scusi se un pochino la mia penna confonde. È un canto d'una singolare, per me, potenza di fantasia.